altre parole.
In un articolo apparso qualche settimana fa su Micromega, Fabio Merlini, che è nostro ospite, che intanto saluto, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei.
Buongiorno. Dicevo, in questo articolo Fabio Merlini affronta il tema della guerra, in particolare pone un interrogativo centrale nel dibattito culturale di queste settimane, ormai mesi, sono 75 giorni, lo annotavamo questa settimana dall'inizio della guerra. Intanto l'articolo si intitola Guerra e pace e nell'occhiello si legge: fin dove può spingersi l'azione ispirata ai principi morali in un mondo imperfetto? Dove deve fermarsi il sostegno alle vittime, la loro protezione e difesa, quando è in campo una forza folle che dichiara di non volersi arrestare dinanzi a nulla, anche a costo di scatenare la distruzione totale? Può il pacifismo affermarsi come strada percorribile in un mondo in cui la guerra, in tutte le sue possibili varianti, è sempre ovunque? Sono domande poste in modo molto chiaro che accendono ovviamente un dibattito estremamente forte, alle volte pure violento. Le posizioni ovviamente divergono e gli attacchi sulle sponde opposte sono spesso molto forti. Va detto che in questo periodo sono soprattutto i pacifisti ad oltranza ad essere attaccati sulle pagine dei quotidiani, soprattutto italiani, in un dibattito molto acceso. Fabio Merlini, però, in primissima battuta io le vorrei porre una domanda assai generale e mi perdonerà. Come valuta lei proprio appunto il tono del dibattito tra promotori di un pacifismo, si sarebbe detto, no, qualche anno fa, senza se e senza ma, e difensori delle politiche di sostegno militare all'Ucraina, che si dichiarano semplicemente dalla parte dell'aggredito? Così ad esempio dice Cecilia Strada che avremmo immaginato molto più pacifista e che invece prende posizioni, proprio recentemente l'altro giorno, molto più attenuate.
Ma io leggo questo in quella tipica logica della contrapposizione molto radicale degli estremi, che scatta, se ci badiamo bene, ogni volta che la situazione si presta a una forte ideologizzazione, per cui da una parte ci sono i buoni, dall'altra parte ci sono i cattivi, da una parte ci sono i moralisti, dall'altra parte ci sono gli immorali, da una parte c'è la destra, da una parte c'è la sinistra, da una parte ci sono i pacifisti, dall'altra i guerrafondai. Cioè è un modo di leggere, diciamo, il reale per forti contrapposizioni, e lei l'ha detto bene, tutto questo significa una polarizzazione di campo dove si entra nella logica binaria, cioè c'è solo il sì o c'è solo il no, c'è solo il contro o c'è solo il con, c'è solo il dentro o c'è solo il fuori, sono vittime o carnefici. E quindi che cosa si perde un po' nella lettura della situazione quando si entra dentro questo campo polarizzato? Si perdono le sfumature, si perde la possibilità di capire quello che succede e soprattutto di non, come dire, pensare per schemi preordinati, prefissati. Perché se no tu ti pregiudichi la possibilità di uno sguardo, se proprio non del tutto dogmatico, un po' meno dogmatico del solito sulle cose. Cioè bisogna cercare di non essere unilaterali in queste situazioni. La situazione è complessa, la situazione deriva da una storia contraddittoria complessa, per cui teniamo, come dire, desta la capacità analitica, che è sempre una capacità di cogliere le sfumature. Dopo non dobbiamo neanche parlare di quella odiosa politicizzazione delle tragedie che viene fatta continuamente, che questa sì che è la vera vergogna di ogni strumentalizzazione. Cioè tu non puoi servirti delle situazioni tragiche, drammatiche, e cavalcarne le emozioni per promuovere la tua posizione. Cioè, tu non puoi usare la catastrofe come se fosse una risorsa elettorale, un mezzo per raccogliere consenso. Purtroppo è quello che spesso succede. Ma basta guardare a come è cambiato nello spazio di un mattino l'approccio populista ai profughi. A me sembra un segnale molto sintomatico, no? Dalla dannazione improvvisamente alla glorificazione, no? E tutto è considerato come una risorsa di cui approfittare, a seconda, naturalmente, può dirlo, di come tira il vento, no? Prima delinquenti, ora eroi. Ma noi sappiamo, adesso lo dico con una battuta, anche a costo di risultare un po' cinico, ma noi sappiamo benissimo che in ogni eroe può esserci un delinquente, così come in ogni delinquente può esserci un eroe, solo che questo confonde le carte. E d'altra parte, quando la situazione è di questa complessità, le carte sono confuse.
Insomma, attenzione alle circostanze, attenzione, molta attenzione al contesto. Io, se mi permette, mi ricollegherei ancora una volta, lo abbiamo già fatto ieri mattina, ma in parte poco fa lo dicevano, ci fa un po' da sottotraccia il suo saggio appena apparso presso Aragno, che si intitola Ritornare in sé, l'interiorità smarrita e l'infinita distrazione. E in questo libro lei, a un certo punto, in una sezione dedicata al viaggio di Goethe a Roma, si legge appunto del timore di Goethe di cedere al disincanto, che mi pare una categoria adeguata anche per pensare il presente dibattito attorno alla guerra. Non pensa che vi sia sullo sfondo da fare una riflessione proprio sul disincanto che ci affligge?
Sì, allora, la categoria del disincanto è sicuramente centrale in questa situazione. Siamo così vicini, diciamo così, al luogo in cui si consuma la tragedia, che viviamo dentro l'esperienza del disincanto rispetto anche alle nostre categorie morali, al nostro senso della giustizia, alla nostra stessa idea di giustizia. Ecco, nel caso di Goethe, naturalmente il disincanto era in relazione a quel processo di mitizzazione, per così dire, in cui nell'epoca in cui viveva lui era oggetto Roma, no? Questa città eterna che rappresentava il miraggio di una classicità ideale, perduta, no? Presente ma perduta al tempo stesso. E Goethe decide di incamminarsi in questo viaggio in Italia, che era naturalmente un classico dell'educazione degli intellettuali della sua epoca, perché ha paura che questo, che lui teme, che al nord, che era il termine attraverso cui parlava del suo paese, della Germania, questa passione potesse, come dire, raffreddarsi. Allora dice: devo andare a Roma, no? Per mantenere desto questo incanto. Ecco, invece il disincanto a cui allude lei è naturalmente di un'altra natura. Che cosa concerne? Concerne riguarda la prospettiva da cui siamo chiamati a guardare oggi un reale brutale, lo ripeto, vicinissimo a noi. L'Occidente ha imparato già direi da qualche decennio di non essere al riparo da nulla. Con questa guerra noi confermiamo, diciamo così, questa consapevolezza. Un brutale che si afferma appunto indipendentemente, di qui il disincanto, dai propositi morali delle nostre anime belle, no? Della nostra bella moralità, no? Noi siamo sempre molto soddisfatti di noi stessi quando riusciamo a dimostrare una superiorità morale nei confronti degli altri. Ecco, qui invece siamo confrontati con la bestialità della forza, no? E naturalmente la bestialità della forza è un potente operatore di disincanto, no? Perché? Perché mostra che il mondo non è il nostro potere morale, non è il prodotto della nostra idealità, non risponde ai disegni, per così dire, una volontà umanistica pacificata, no? Qui disincanto vuol dire precipitare, ed è quel che sta succedendo, violentemente nello stato di natura, dove appunto è lo stato di natura, cioè il predatore piomba sulla preda senza pentimenti, senza coscienza. Ecco, noi siamo lì e questo naturalmente provoca nelle nostre coscienze una forte lacerazione.
Senta, siamo quasi in chiusura, ma io un'ultima domanda gliela vorrei porre. Come lo combattiamo questo disincanto? Lei racconta appunto di un Goethe che si precipita verso Roma per non cedere appunto al disincanto. Sembra volerci dire che prima di tutto occorre agire, fare.
Ma guardi, Goethe certamente aveva, lo sappiamo bene, questo culto dell'azione, no? Che derivava proprio dal modo in cui direi funzionava la sua intelligenza, la sua perspicacia nei confronti delle cose del mondo. Noi quali azioni possiamo ancora mettere in campo quando vediamo, per esempio, che anche la solidarietà alla lunga rischia di languire, no? Cioè si sopisce, no? Come il nostro interesse quando ciò che si vede, si sente è sempre la ripetizione dello stesso dramma. Noi cominciamo a percepire la noia, no? Non ci accendiamo più. E questa è veramente una catastrofe sopra la catastrofe, no? Siamo troppo distratti, no? Per riuscire a, come dire, persistere continuativamente presso questo tipo di catastrofe. Per cui vedrà che prima o dopo, diciamo così, nella logica anche attraverso la quale funzionano i media, necessariamente ci sarà un abbassamento dell'attenzione. Allora che cosa fare? Ma è molto semplice la risposta. Dipende dalla nostra propensione al rischio. Cioè, fin dove noi siamo disposti a rischiare, fin dove noi siamo disposti ad andare. Hegel aveva raccontato questa cosa straordinaria che tutti conosciamo, che è la dialettica servo-padrone, cioè quando il servo, no, si confronta con il padrone, chi è che vince? Beh, chi non teme la morte, no? Chi è così libero da non temere neppure la morte? E noi siamo così liberi, no? Questa dialettica che noi viviamo all'interno di noi, Come riusciamo alla fine a tradurla in un'azione? Siamo servi o siamo padroni? E poi chi può deciderlo per noi? Questo è il dramma al quale noi siamo confrontati. Cioè, noi sappiamo che dovremmo fare qualcosa, ma non lo possiamo fare perché non siamo disposti a rischiare tutto. Non mettiamo in gioco qualsiasi cosa per la libertà. E questo l'abbiamo capito e questo spiega anche questo tipo di polarizzazione a cui faceva riferimento lei.
Beh, le sue parole poi ci fanno tornare in mente altre guerre, altre date, le guerre di resistenza partigiana, le domande che molti di noi si sono posti, forse dipende un po' dalle generazioni, che avremmo fatto noi in determinate circostanze. Siamo partiti da un articolo apparso su Micromega, firmato da Fabio Merlini, l'ospite di In altre parole di questa settimana, articolo che si intitola Guerra e pace. La discussione poi è andata a toccare il tema del disincanto. Ritroveremo Fabio Merlini domani mattina alle 8:18. Intanto una buonissima giornata e grazie.
Grazie a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.